Da quanti anni andate a trovare i vostri amici a qualche migliaio di chilometri da qui?
Abbiamo iniziato nel 2009, primo pellegrinaggio con gli scout del gruppo, perché io avevo fatto l'adozione nel 2007 in Etiopia della mia prima figlia adottiva Medanit. Poi tornando, essendo il capogruppo degli scout, mi hanno chiesto cosa avevo visto. Alla fine io avevo visto pochissimo perché ero andato solo a prendere la figliuola, pensando di non ritornare più. Ho detto, io ho preso la figlia, ho fatto quello che dovevo fare, qui si arrangerà qualcun altro. Gli scout del gruppo hanno iniziato a dire, ma potrebbe essere un'occasione per andare giù, ci accompagni, perché tu sei già stato una volta, ma io non avevo visto niente. E nel 2009 siamo andati ad aiutare questi ragazzi a Addis Abeba, che è cambiata molto. Per questa esperienza nel 2010 il comune di Brescia, col premio Bulloni, ci ha riconosciuto la medaglia d'oro per aver portato i ragazzi a vivere questa esperienza in mezzo ai poveri.
Quando noi parliamo di Etiopia non sappiamo esattamente di che cosa si tratti, no? Abbiamo un'idea, i più informati hanno un'idea un po' più precisa, ma tendenzialmente immaginiamo un paese molto povero, un paese dove la vita delle persone è precaria, molto precaria, però forse la situazione è ancora più drammatica, i mezzi di informazione non ne parlano tantissimo e quindi l'unico modo per avere delle indicazioni è appunto raccogliere le testimonianze di persone come voi. Questa volta in che periodo siete andati, quanti eravate? E poi un'altra cosa che ti voglio chiedere prima ancora. L'Etiopia ha tante regioni, la situazione è omogenea, come vi muovete?
E per la verità adesso noi andiamo con l'associazione Scout Missionari Italiani, che è stata fondata da noi nel 2013, il presidente Don Cesare Verzini, che è il parroco di Villa Carcina. È un gruppo di ex scout o vecchi scout, o anche persone che non hanno mai avuto a fare lo scoutismo, ma con lo spirito scout si va in missione. Quindi quello che facciamo noi sono i pellegrinaggi, e questo era il nono pellegrinaggio fatto in Etiopia. Dal 26 di dicembre siamo tornati il 7 di gennaio, 14 persone, di cui 4 ragazzi appartenenti al gruppo Scout di Botticino, da poco nato, aderente alla Federazione Scout Europa Cattolici Italiani, che è la prima associazione, il primo gruppo che entra nello scoutismo bresciano come un'associazione diversa dalla GESCI, insomma. Questa è una cosa che sicuramente è una bella risorsa anche per tutta la comunità. Per quanto riguarda il nostro viaggio, devo dire che questa volta io sono rimasto profondamente colpito. Sono andato diverse volte, anche i miei compagni sono andati diverse volte, anche Don Cesare Verzini era con noi, ma questa volta abbiamo fatto un viaggio molto particolare. L'Etiopia è circa 2,5 volte l'Italia e continua a aumentare demograficamente. Attualmente sono 110 milioni di abitanti, concentrati in alcune zone. A nord confina con l'Eritrea, poi a ovest Kenya e Sud Sudan e Sudan, la regione più povera, a est con la Somalia e a sud ancora con il Sudan. Noi abbiamo fatto con il Centro Aiuti per l'Etiopia, che opera da 35 anni, con il presidente che è un missionario, Roberto Lavattoni, che è il fondatore, e potremmo definirlo senza sminuire nessuno, la madre Teresa dell'Etiopia. Questa persona ha dedicato la vita completamente, era un imprenditore, un piccolo uomo a più di 70 anni, ha un'energia assoluta e va in mezzo ai poveri, in mezzo agli ultimi degli ultimi, dove non arriva nessuno. Lui ci accompagna, anzi andiamo con lui ovviamente, quindi il gancio è lui.
Che vive in Etiopia.
Vive in Etiopia e è originario di Verbania, piemontese.
Quest'anno dove siete andati?
Siamo andati a Addis Abeba, al nostro centro, villaggio Madonna della Vita, dove ci sono i bambini pronti per partire per l'adozione, però purtroppo, apro una parentesi, l'Etiopia ha chiuso completamente le adozioni internazionali per tutto il mondo. E questo è un fatto gravissimo, perché i bambini orfani sono milioni. E è giusto che i bambini possano vivere con i loro genitori, ma se non hanno la possibilità, io penso che gli aiuti alla popolazione e allo sviluppo vengono anche attraverso i genitori adottivi, perché avere un figlio etiope poi stimola affinché queste persone possano poi aiutare. Quindi per le adozioni giuridiche è un problema. Noi siamo andati quest'anno in Oromia, in particolare vicino a Gambela, che è un'altra regione, quindi siamo nel sud dell'Etiopia, al confine col Sudan, 40 km siamo in Sudan. Lì abbiamo fatto, oltre a visitare gli ospedali governativi, anche un ospedale che è stato fatto al centro di aiuto per l'Etiopia, per vedere un po' com'è la situazione, star vicino ai malati, aiutarli anche economicamente, perché altrimenti vengono, tra virgolette, buttati fuori. Se non hanno quei pochi soldini, quei pochi birre, l'ospedale non li può curare, quindi li butta fuori. Abbiamo visto malati di tutti i tipi, tantissimi bambini bruciati, perché nei tukul c'è il fuoco all'interno, quindi i bambini inciampano, vanno a finire dentro, denutrizione, tumori molto frequentemente, morti per sepsi da parto, e quindi tutta una situazione drammatica. Quando siamo presenti negli ospedali, con i soldi raccolti dai bresciani, facciamo offerta direttamente ai medici etiopi che conosciamo, ci dice poveri quali sono, e lì diamo dei soldi al malato o alla mamma affinché possa permanere e poter essere curato in ospedale, altrimenti non lo può fare e morirebbe. Diverse sono le situazioni, vediamo queste persone e questo è drammatico, dove tu dai pochi soldi, parliamo di 10-15 euro facendo la traduzione dai birri in euro, e ti si butta nei piedi e ti senti molto molto a disagio, perché ti senti il bianco che va
a fare
la carità. Il Roberto Labattoni, che è il missionario, ci dice: attenzione, la differenza tra fare un'americanata e fare un atto di carità è il modo con cui si fanno le cose. Quindi i soldi sono stati distribuiti dai ragazzi da 17 anni ai 60, gente che non ha mai fatto queste cose, quindi dato i soldi in mano, davamo i soldi in mano e davano i soldi a queste persone in maniera molto riservata e abbracciavano, perché è importante abbracciare queste persone, è importante far sentire che noi siamo vicino a loro per quel poco che possiamo fare per dare speranza, oltre ai vari progetti che abbiamo fatto. Questa è una prima cosa negli ospedali. Un'altra cosa importante che ha toccato molto è in una regione di Gimbi, distribuzione delle adozioni a distanza. Il Centro Aiuti per l'Etiopia ha circa 60.000 adozioni a distanza attive, sono 180 euro, quindi mezzo caffè al giorno, sono 50 centesimi, e si salvano delle vite. E quindi siamo andati a distribuire i 75 euro perché ogni 6 mesi diamo i soldi alle mamme. Ci hanno detto che andavamo in questo posto terribile, siamo andati per circa 600 persone. Io non ho mai visto, ma anche tutti gli altri volontari non avevano mai visto, mamme in questa zona con figli di tutte le età o anche persone malformati completamente. Su 600 ci saranno stati 530 malformati. Proprio tutti in quella zona. Dicono che ci sono delle miniere d'oro dove hanno lavorato usando solventi in questi anni e quindi possono aver alterato il DNA, eccetera. Ma malformati vuol dire idrocefali gravissimi, handicappati, autistici, down, persone senza gambe, focomelici, senza pezzi di arto, neanche una carrozzina per quelli imparalizzati, con delle strutture fatte con i bambù o con l'eucalipto per trasportare questi bambini. Ci ha fatto vedere un bambino dove esse poi è stato portato in Addis, handicappato, che aveva proprio l'osso del femore che fuoriusciva perché aveva una frattura esposta. Abbiamo visto donne sedute e dicevamo: ma sono sedute perché saranno accucciate? No, perché alzandosi si muovevano proprio come dei canguri, come dei conigli, perché non avevano gli arti, quindi saltavano come degli animali. È una situazione terribile. Queste persone ti abbracciano e ti senti assolutamente a disagio.
Il governo, tu hai detto, ha chiuso le adozioni insomma, un atteggiamento abbastanza aggressivo, no?
Sì, sì. Però, in tutto il mondo.
Però quando voi siete lì, come guardano le forze governative?
Abbiamo un buon rapporto perché per aiutare i poveri in tutto il mondo, noi parliamo dell'Etiopia, bisogna rapportarsi con le autorità governative. Non si va a fare gli eroi, quindi non si parla di politica, noi andiamo a aiutare i poveri, noi guardiamo il povero, noi dobbiamo, come centro di aiuti per l'Etiopia, e noi come scavo missionari affiliati, dobbiamo essere vicino a loro e dire quali sono i nostri progetti, che non sono politici, ma sono solo di sviluppo, scuole, ambulatori, ospedali, istruzione e adozione a distanza. In più abbiamo fatto diversi progetti, tra cui in circa 4.000 interventi per le donne sul prolasso dell'utero. Adesso ci sono un progetto, ne ha già operate qualche migliaia, paga il centro di aiuto per l'Etiopia, quindi i soldi li raccogliamo, per il gozzo. Lì hanno donne con gozzo ipotiroideo, molto grave, vengono operate e quindi ritornano un po' alla vita anche loro. Questa è la prima cosa che abbiamo visto.
Devo farti delle domande un po' antipatiche, però insomma quando si batte cassa perché si raccolgono soldi, naturalmente c'è sempre, date esperienze negative, no? del passato, forse anche del presente, temo, il timore che questi soldi poi vadano mal gestiti. Voi siete trasparenti, ma se uno volesse sapere che cosa avete fatto finora, voi che cosa potreste rispondere in due parole, perché avrete fatto tante cose.
Allora, come centro di aiuto per l'Etiopia è stato fatto tantissimo, 80 centri. Gli ultimi due centri è uno a Recca, che è un centro per i bambini disabili e handicappati con fiore all'occhiello, che è nel Wollaita, quindi più a est, e opera, è autonomo e è gestito da etiopi e gli italiani sono solo per il controllo. Adesso in questa zona che dicevamo è stato aperto un altro centro che partirà. Il primo è dedicato a Giovanni Paolo II, questo San Pio, Padre Pio di Pietralcina, è un altro centro, un fiore all'occhiello, dove verranno ospitati orfani e handicappati, gli ultimi degli ultimi, perché non li vuole nessuno.
Sono delle case famiglia, perdonami, sono degli ospedali?
Sono degli orfanotrofi.
Ok.
Ci rifacciamo un po' il Vangelo, Gesù dice, quando è che mi avete fatto qualcosa, quando avevo fame, quando avevo sete, quando ero nudo, quando ero forestiero, ero carcerato, eccetera. Siamo andati anche al carcere di Gimbi. Ci è stato permesso dal direttore di fare le fotografie per poter documentare, quindi questo è il governo, le condizioni in cui vivono questi. 3.000 carcerati, la maggior parte ragazzi dai 14 ai 16 anni, e chiedevo al direttore perché erano in prigione, lui ha detto, beh, hanno rubato per fame, hanno rubato il mango, hanno rubato le banane, hanno rubato un vestito. E quanto prendono? 7 anni? 8 anni? E quindi persone che hanno fatto omicidio, cose grosse, sono molto molto limitati.
Però le carceri sono sovraffollate.
Le carceri sono una palizzata con soldati federali, con mitragliatori a vista, torrette. Ho visto le cucine, c'era talmente tanto fumo dentro che le persone non si vedevano. Mamme con i bambini che nascono, sono separati maschi e femmine. In un piccolo spazio, senza pavimento, senza materassi, su terra battuta, devono stare dentro in 400, però sdraiati ce ne stanno 60-70, quindi fanno i turni di notte per dormire. Quindi, una cosa che abbiamo promesso, siccome prima di partire i nostri benefattori, solo per il gruppo dei 14, abbiamo raccolto circa 14.000 euro, un po' li abbiamo distribuiti, e 10.000 euro abbiamo deciso con Roberto Labattoni, con il direttore, di darli per i materassi e comprare il ferro per fare i letti a castello ai carcerati, perché le condizioni sono disumane. Siamo entrati in mezzo a 2.000, questi qui erano entusiasti e poi ancora lì vanno toccati, vanno salutati, sono persone. Ha detto la guardia di spostarsi, ma erano piuttosto distanti, hanno detto una volta due da quello che abbiamo capito, avevano dei bastoni enormi in mano, cioè è partito un attacco dalle guardie, gli hanno spaccato addosso i bastoni in un attimo. peggio del governo dei bovini negli anni 30. Quindi questo è il carcere, è la situazione carceraria. Poi, per concludere, siamo andati in un altro posto, confini del mondo, che è il campo profughi. Chi sono i profughi in Etiopia? Sono i profughi del Sudan? No. Sono 20.000 che hanno già spostato 8 volte in 15 anni, circa 20 anni, sono tutti musulmani, sono già stati aiutati dal Centro Unito per l'Etiopia. Noi come Scout Missionari abbiamo fornito 10.000 coperte e adesso altre 5.000 coperte, perché l'Etiopia è un altopiano, in Etiopia fa freddo di sera, anche noi che siamo andati in estate, di sera avevamo la giacca a vento, di notte fa freddo. Questi chi sono? Durante la costruzione della diga del Nilo Azzurro, queste persone erano, non sono sudanesi, sono etiopi, erano in posizione dove dovevano costruire. Quindi li hanno iniziato a spostare, poi musulmani, non di un'etnia particolare, per cui non un'etnia importante, minore, quindi li hanno spostati. Il governo ha dato dei celofan per poter fare le capanne. Poi li hanno spostati ancora, finché Roberto Rabattoni li ha trovati in questo buco che è, attenzione, è a 600 km da Addis Abeba, ma in fondo al mondo. Se non sai dov'è, non li trovi, sono 20.000. Capanne fatte di legno, hanno solo, per la sopravvivenza, hanno 40 metri quadri tra capanna e terreno da coltivare. Abbiamo chiesto di dare dei buoi, delle sementi, così il governo non vuole, perché li vuole rispostare, perché serve adesso fare una piantagione di caffè, lì che è buona la zona. Devono fare 12 km per andare a prendere l'acqua. E non hanno niente. Siamo andati con Don Cesare Verzini, abbiamo fatto una preghiera insieme, musulmani e cristiani, con delle parti tratte dalla Bibbia e tratte dal Corano, tradotto. È stata un'esperienza straordinaria. Ci hanno benedetto, noi li abbiamo benedetti, li abbiamo abbracciati in 20.000. Eravamo 14 in mezzo a 20.000. Un'esperienza straordinaria, e lì nel momento in cui siamo passati nella zona, i federali, l'esercito ci ha visto e ovviamente ci ha accompagnato per la nostra sicurezza, anche se non c'è problema perché loro sono amici nostri, però il governo deve controllare, quindi abbiamo i soldati che possono dare più problemi che non averli, anche se è andato tutto bene. Alla fine del nostro viaggio siamo andati anche dai Gumus, in un'altra parte dell'Etiopia, più vicino a Addis, 200 km, nel Gurage, e in questa zona ci sono questi che fino a 35 anni fa erano schiavi, erano venduti, e adesso c'è un altro pozzo da fare, che muoiono di sete, e quindi questi vecchi, sono 2000 questi, non sono di più, sono rimasti una piccola popolazione etnica, e stavano scavando, con i bambini portavano su e giù la sabbia, la terra, eccetera, un pozzo da 20 metri, bisogna andare circa 200, hanno fatto il coso. Quindi bisognerà aiutare, il centro aiuti si prodigherà anche per aiutare queste persone, e non dimentichiamo che in questi ultimi 2 anni c'è stata una siccità paurosa e il birr ha avuto una svalutazione del 300%, quindi la gente muore di fame, muore di sete, e nei campi profughi ogni tanto il governo porta delle farine di tef, eccetera, coi camion, coi soldati, li lascia giù, e questo è tutto.
Beh, sai che per chiudere bisognerebbe trovare una frase effetto, sinceramente io non saprei che cosa aggiungere, se non una domanda, se si può, no? L'inferno esiste?
Sì, cioè, io sono andato 10 volte, questa volta qui è stata la più dura da parte di tutti, sono stati tutti molto bravi, e ho avuto anche persone che avevano girato il mondo con noi, 2 o 3 persone, India, eccetera, che dall'inizio pensavano che ci fosse un po' meno, più o meno così dappertutto, hanno detto: non abbiamo mai visto una cosa del genere, è impensabile che ci sia una cosa del genere. Io stesso ho fatto 9 viaggi, questa volta siamo rimasti assolutamente senza parole. come dice una canzone di Vasco, dice il mondo che vorrei e alla fine non ci sono neanche più le lacrime per piangere.